Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, il messaggio della parola di Dio di questa domenica è fondamentale, costitutivo del nostro essere cristiani. Ed è un messaggio che ha avuto una sua preparazione nel Vecchio Testamento, di cui abbiamo letto uno dei punti più alti della comprensione del popolo di Dio sulla legge del perdono. Non so se siete stati attenti o se, Dio sia benedetto, avete l'abitudine di venire alla messa preparati, avendo già letto la parola, perché essa possa risuonare meglio nella nostra liturgia, occorre che sia conosciuta, amata, meditata. E allora, quando noi la celebriamo, ha tutta un'altra forza e valenza nel nostro cuore. Il libro del Sinaccide, che è uno degli ultimi libri del Vecchio Testamento, 2 secoli circa prima di Cristo, arriva a queste puntate: rancore e ira sono orribili, chi si vendica subirà la vendetta del Signore. Perdona l'offesa al tuo prossimo e ti saranno rimessi i tuoi peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? E così via. È un punto alto del Vecchio Testamento, ma siamo ancora nel Vecchio Testamento, perché il fratello, il prossimo nel Vecchio Testamento, è l'ebreo come te, è parola diretta a un ebreo per gli ebrei. Lo straniero non è ancora prossimo, non è ancora fratello. Occorrerà la rivelazione piena, occorrerà Gesù, pienezza della rivelazione, che ci mostrerà il volto vero di Dio e il volto dell'uomo che siamo chiamati a realizzare in Lui, ciascuno di noi. E così abbiamo ascoltato questo discorso, questo dialogo tra Lui e Pietro, questo Pietro. Ci sentiamo così vicini a Pietro, no? Dice: Signore, ma quante volte devo perdonare al mio fratello quando mi fa qualcosa contro? Sapete che a quei tempi c'erano delle discussioni, questo dialogo è in contesto di una discussione che c'era tra i teologi del tempo, i rabbini, su quante volte bisognasse perdonare al fratello. E si erano messi d'accordo più o meno 3 volte. Pensateci, già è tanto, eh? Pensate a una persona che parla male di voi, alle vostre spalle, e voi la perdonate una volta, e la perdonate 2 volte, ci riuscite a perdonarla 3 volte? Non è facile già perdonare 3 volte. Pietro si allungò fino a 7, perché ormai, conoscendo il suo maestro, sapendo la sua un po', il suo messaggio di misericordia, dice: beh, forse se gli altri arrivano a 3, lui arriverà a 7. No, lo schiaccia completamente, dicendo un'iperbole, perché certamente Gesù non vuole dire un numero esatto, vuole dire sempre, devi perdonare sempre. 70 volte 7 vuol dire devi perdonare sempre. E per far capire questo racconta questa parabola dei 2 debitori. Ma attenzione, il debitore che non vuole perdonare al suo fratello, pur essendo stato perdonato lui dal suo padrone, doveva ricevere un debito di 100 denari. 100 denari erano 100 giornate lavorative. Era un debito cospicuo. Era un debito cospicuo. E Gesù però contrappone a queste 100 denari una cifra enorme, 10.000 talenti, quando un talento, che era da prima una misura dell'argento, di circa 30 kg d'argento, poi divenne una misura dell'oro, comunque 10.000 talenti era una cifra enorme, enorme. E qui sta il messaggio della parabola, che non crediate che tutti i cristiani l'abbiano capita. E forse in mezzo a noi c'è qualcuno che ancora non l'ha capito. Perché ci siamo resi conto noi del debito che ci è stato strappato. Paolo dice che Gesù ha strappato e ha inchiodato alla croce il documento scritto del nostro debito, del mio debito. Non ho più debiti davanti al Padre. Ma mi rendo conto della gravità, dell'ampiezza di questo debito? No, non mi rendo conto. Ed è per questo che ho difficoltà a perdonare. Per questo ho difficoltà a perdonare. Perché quando io invece mi rendo conto di quello che è stato perdonato a me, quando vengono e ti dicono, vogliono confessarsi, e ti dicono, tu dici, cosa vuoi confessare? Niente, padre, qualche bestemmia. A me verrebbe di prenderlo e buttarlo fuori. Qualche bestemmia. Come se la bestemmia fosse una cosa così. Oppure niente, padre. Salto la messa, una domenica ci vado, quello non è niente. Di fronte al dovere che hai di un Dio che ti ha amato così, e tu che ti chiede una volta la domenica un'ora, non sei capace, e non è grave questo? E non è grave questo? Ma guardate che Gesù nel suo Vangelo non ci ha parlato solo di dolcezza, ci ha parlato pure di porta chiusa, ci ha parlato di Genna, ci ha parlato di verme che rode, di tremore. E mica per spaventarci, ma per aprirci gli occhi. Lui ci ha salvato dall'inferno. Ci ha salvato dall'inferno. Ma non ce ne rendiamo conto. Eppure celebriamo un Dio così massacrato, distanguato, umiliato, denudato, scutacchiato, deriso. Per che cosa? Per questa stupidaggine, questa banalità che è il peccato sul quale noi magari ci ridiamo, facciamo pure le barzellette, e lui è morto così? No, carissimi, noi non abbiamo la consapevolezza della gravità della nostra situazione dalla quale lui ci ha salvato. E dirà Santa Caterina da Siena, quando tu capisci l'amore di Dio, la misericordia di Dio, che senza tuo merito, senza che tu abbia fatto qualcosa per poterlo meritare, entra nel tuo cuore, ti strappa il peccato, ti dona la misericordia, ti fa figlio di Dio. E allora quando tu capisci questo, incominci ad amare quelli che Caterina diceva, i dolci fratelli nostri, perché anche loro sono amati come sono amato io. E Gesù dirà, siate perfetti, siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre. E allora vedete, il perdono per noi cristiani, ma noi cristiani non semplicemente battezzati, e non semplicemente che veniamo a qualche processione, a qualche messa. Noi cristiani che abbiamo vissuto l'incontro con Gesù, con il mio Salvatore, colui che mi ha strappato dalla morte e dal peccato. Per noi cristiani è una legge scontata. È una legge scontata. Quando alla mamma di Santa Maria Goretti chiesero nel tribunale, Signora, lei perdona Alessandro Serenelli, l'uccisore, il massacratore di sua figlia? Quella santa donna rispose, l'ha perdonato Dio perché lui si era pentito. L'ha perdonato Mariuccia, o Marietta come la chiamava, lo perdono anch'io. Ma quanto sono, sapete, in Sicilia una volta, non so se lo fanno ancora, nelle piantagioni di aranci, c'erano i guardiani con i fucili a sale, no? e se veniva qualche ladro gli sparavano a sale. A me verrebbe di sparare a sale a quegli intelligentoni di giornalisti che quando succede una disgrazia, magari uno con la macchina travolge una persona oppure uno ammazza l'altro, vanno dal papà, vanno dal fratello, vanno dalla sorella col microfono: lei perdona? Signore mio, non sono domande che si fanno, soprattutto in quei momenti, non sono domande che si fanno. Ma se il tuo animo è cristiano, tu non puoi non perdonare. Ma perdonare non vuol dire non sentire il cuore ferito. Perdonare non vuol dire dimenticare l'offesa. Perdonare non vuol dire non sentire un rancore nel cuore. Perché siamo umani. Perché il perdono non è un atto del nostro sentimento. Il nostro sentimento è straziato di fronte a un'ingiustizia, di fronte a un'offesa, di fronte a qualcuno che mi vuole male e vuole veramente il mio male, mi mette gli sgambetti dappertutto. Il mio cuore è ferito, non può non esserlo ferito. E se lo vedo arrivare, non mi viene di sorridergli, mi viene di dire: ma sono cristiano, ho dei valori in cui credo e vado al di là del mio sentimento e prego per lui. La mia vendetta è pregare per lui, perché lui si converta, perché lui incontri l'amore come l'ho incontrato io. E perché poi il perdono possa essere ricostitutivo anche delle relazioni sociali, perché si possano rompere quei vasi tutti rotti. Proprio l'altra sera, due sere fa, una signora che conosco e che seguo mi telefona disperata: padre, ho scoperto che mio marito mi tradisce. Oggi sembrano tutti impazziti con questi telefonini, messaggi a destra, messaggi a sinistra, sono diventati una cosa, no? Ha scoperto con il telefonino che c'erano questi messaggi, queste chiamate. Dice: che devo fare, padre, che devo fare? E io gli ho detto la prima cosa: ma tuo marito ha ammesso la colpa, ti ha almeno chiesto perdono? No, anzi nega. Figli miei. E dice: cosa devo fare? Lavoriamo perché almeno ammetta la sua colpa. Almeno, perché se non ammette la sua colpa, come si fa a ricostruire quel vaso rotto? No? Certo, rimane suo marito per sempre perché c'è un sigillo, ma quelle relazioni umane tra lei e lui, quel dialogo, quell'intimità, come potrà esserci se lui non ammette la colpa? E quanto è bello ammettere le proprie colpe. C'è una parola che io la chiamo la parola magica: scusa, scusami, ho sbagliato, ho fatto una stupidaggine, non volevo farlo, ma chissà perché, che cosa è successo, ti ho fatto questa offesa, ti ho fatto quest'altra mancanza. E quanto è difficile chiedere scusa. Alle volte si dice: ma gli hai chiesto scusa? Dice: veramente no, ho fatto un gesto. No, no, non fare gesti, chiedi scusa, umiliati, perché quella parola è magica. L'umiltà è magica, ci dà la grazia di ricostruire tutto, tutti i vasi rotti possono essere ricostruiti con la benedizione di Dio, con la grazia di Dio e con l'umiltà. Ma è necessario questo riconoscimento della colpa. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi è impegnativo, fortemente, è significativo anche, identificativo anche, cioè mi fa riconoscere se sono cristiano o meno, nel mio stile di vita, nelle mie relazioni, in che conto metto le offese degli altri, perché vedete, il cristiano ha un cuore ferito, che è capace di essere ferito, per questo è capace di perdonare, perché è lo stesso cuore di Gesù. Perché Gesù, ogni volta che ci uniamo a Lui nella preghiera, nella confessione, nella comunione, ci trasforma, ci dona il suo cuore, e il suo cuore, solo il suo cuore, è capace di perdonare, non il nostro, il suo sì. E chiediamo alla Vergine Maria, sposa dello Spirito Santo, che interceda per noi, perché si realizzi presto in ciascuno di noi questo divino trapianto. Il nostro cuore di pietra, indurito, diventi il cuore di carne. Come dice Paolo, non viviamo più per noi stessi, ma solo per Lui, che è morto e risorto per loro. Amen.